c'è anche il problema dei genitori. Cioè, ci sono mamme che si sentono a disagio a parlare alle figlie di questa cosa, il che è assurdo, secondo me.
Sex Box. Hello, hello, benvenuti e bentornati in una nuova puntata di Sex Box. Oggi con me ci sono Luca, Alessandra e Zandi, pronti a parlare di congedo mestruale. Ciao raga!
Ciao!
Congedo mestruale, ma di cosa si tratta? Si tratta appunto di un congedo lavorativo per cui le persone con mestruazioni possono chiedere, a volte con certificato medico o meno, a dipendenza della nazione o del cantone, parlando della Svizzera, per appunto assentarsi dal lavoro a causa dei dolori provocati appunto dalle mestruazioni. Raga, vado diretta al punto. Voi cosa ne pensate?
Secondo me è interessante come cosa, cioè è giusta, ma potrebbe sfociare in qualcosa di negativo. Perché il datore di lavoro potrebbe, come dire, cercare di non assumere, cioè vabbè, ci sono le quote rosa, tutto quello che volete, però comunque cercare di assumere meno donne di quelle che ne potrebbe assumere per evitare di perdere soldi in persone che magari si assentano più spesso per, in questo caso, i dolori mestruali e quindi, cioè, potrebbe sfociare in una discriminazione e una stigmatizzazione delle mestruazioni. Ci sono aspetti molto positivi che sono per la salute fisica e mentale delle donne o comunque di persone con mestruazioni, ma c'è questa pecca che potrebbe diventare un grande problema, secondo me.
Mm-hmm. Hai totalmente ragione. Secondo me è giusto, però, nel senso che sarebbe comunque giusto perché io so c'è gente che davvero soffre e magari non c'è tanto da fare, purtroppo. Quindi è una cosa in fondo giusta. Un altro problema che potrebbe suscitare è che appunto le persone ne possano, diciamo, abusare, cioè le donne potrebbero iniziare a, magari sentono un po' di male, ma usano la scusa che comunque esiste, perché io adesso, facendo un esempio banalissimo, alle medie,
ginnastica,
quante ragazze, Dio solo sa, che dicevano al prof, al sole, che non potevano fare ginnastica perché stavano male, perché avevano il ciclo. E poi però c'erano anche quei professori che ti dicevano non è una malattia il ciclo, fai ginnastica. Quindi alla fine dipendeva un po'. Però cioè, quando una cosa è vera, che la persona sta soffrendo realmente, allora lì è giusto.
Bisognerebbe standardizzare, per quanto riguarda le aziende in generale, sicuramente un modulo a fine o comunque... avere comunque un approccio che poi porti alla sicurezza delle persone che hanno questo tipo di problema, perché non riguarda sicuramente tutte le donne, ma una gran parte. E come dice lei, sì, c'è chi potrebbe approfittarsene, ma penso che poi nell'età adulta questa cosa venga un po' meno. Penso piuttosto che in età adulta questa cosa diventi molto più profonda, sia come ferita psicologica per le persone che non vengono ascoltate quando hanno degli effettivi dolori atroci, e sia quando vorrebbero avere più diritti, anche perché sono sicuro, perché per quanto riguarda una perdita di costi non sarebbe, diciamo, evidente, anzi minima, se non addirittura inesistente. Io trovo che le persone, in ogni caso, le donne, debbano essere tutelate maggiormente, specialmente in un paese come la Svizzera. Poi, vedendo, diciamo, la cosa con occhi differenti, essendo io uomo, non avendo questo problema, mi rendo conto che a volte non è neanche facile porci nel giusto modo nei confronti delle donne che ne soffrono. E bisognerebbe un attimino ampliare i nostri orizzonti, essere più aperti, e poi senz'altro ci può aiutare che spesso i nostri partner, la nostra moglie piuttosto che la nostra fidanzata, questo problema ce l'ha. A me è capitato di avere a che fare con delle ragazze che ne soffrivano in maniera atroce, in maniera veramente grave, e la soluzione è ben più semplice di quella che sembra. Ovvero accettare, andare avanti e concedere questo congedo, questo famoso congedo che in alcuni posti diventa realtà e in altri diventa ancora più magico, fantasia. E trovo che possiamo essere sulla giusta strada per non averlo più come problema, ma individuarlo e visualizzare unicamente come una soluzione.
Volevi aggiungere qualcosa che vedevo che...
No, che che per le aziende, come hai detto tu, secondo te il costo sarebbe molto basso. La realtà non è questa, c'è un congedo, una persona che non lavora per, mettiamola così, 2-3 giorni al mese, sono comunque tanti soldi da dare così. Io sono d'accordissimo col congedo, non voglio dire questo. Dico solo che capisco anche l'aspetto economico della cosa, perché non è una cosa che si riesce a sorvolare così facilmente, soprattutto se un'azienda magari è piccola. Il fatto di avere assenteismo così regolare può essere un problema. Cioè, io sono molto d'accordo col congedo per le mestruazioni, perché comunque io mi rendo conto che sono molto fortunata perché non ho tanto dolore, ma mi capita almeno 2 volte l'anno di avere un dolore veramente atroce, cioè io non posso andare a scuola, ma ci vado lo stesso perché non mi va di scrivere quello che dovrei scrivere nella giustificazione. Comunque, delle mie compagne di classe è proprio brutto, stanno proprio male, cioè sono piegate in due dal dolore, ma comunque sono obbligate a venire a scuola. Anche quella è una cosa che secondo me è da capire un attimo.
Tu dicevi che appunto quelle 2 volte all'anno che ti capita di avere dei dolori invalidanti, diciamo, vai comunque a scuola perché non ti va di giustificarti, tra virgolette, ma perché pensi che dall'altro lato non ci sia comprensione, o perché tu semplicemente non vuoi, insomma, dire questa cosa alla direzione, nel tuo caso?
Ma più che altro perché di solito nella giustificazione scolastica si scrive sono assente per malattia. Non è una malattia, è una condizione fisica che è
alterata.
Cioè, esatto, non è... È invalidante alcune volte,
sì.
Per alcune donne sempre, questa cosa è veramente brutta, ma non è una malattia. Quindi non puoi scrivere sono malata, perché non sei malata, hai una cosa che...
È normale.
Esatto, è normale. E scrivere perché mi fa male la pancia, non mi piace, non mi va.
Sì, cioè vorresti che ci fosse una sorta di categoria apposita, nel senso...
Esatto, cioè...
Come stiamo parlando adesso di congedo mestruale, ci stiamo concentrando appunto magari in ambito lavorativo, avere una sorta di congedo mestruale scolastico, perché alla fine donne anche prima di iniziare a lavorare.
Esatto, esatto, cioè.
Si parla del fatto che spesso non si considera come una malattia, ma forse il problema sta all'accettazione che quest'ultima lo sia. Ovvero, se tutti pensano che non lo è, fondamentalmente si fa di tutta l'erba un fascio, perché alcuni magari hanno una malattia effettiva e non si può pensare che non possa essere così. Ma in realtà è banale, perché si può creare l'escamotage in cui questa cosa viene trattata esattamente come quest'ultima, una malattia. Che poi non lo sia o meno è indifferente. Per me è importante che le persone possano avere agevolazione da un problema grave.
Io sono d'accordo col fatto che, essendo che porta dolore, dovrebbe essere una malattia, ma il fatto di categorizzare tutte le donne che hanno dolore col ciclo in una malattia si sminuisce le persone che hanno una patologia oltre alla malattia, perché se io ho l'endometriosi o
dismenorrea,
esatto, cioè se io ho queste due cose non mi puoi paragonare a una persona che ha semplicemente, con tante virgolette, i dolori da ciclo. Perché? Perché io, che ho solo dolori da ciclo, non ho una soluzione, non posso trovare una soluzione. Cioè, la mia soluzione è prendere il Brufen, che dopo 2 ore non fa più effetto, o comunque semplicemente sto comunque male, solo lievemente meno. La persona con l'endometriosi è sotto cura, non ha una cura effettiva come malattia, ma comunque può essere tenuta sotto controllo. Quindi, cioè, sta lì la differenza, in una cosa che può avere uno sviluppo di una cura, tra virgolette, o comunque un appiattimento dei sintomi, mentre una persona che ha dolore da ciclo e basta, senza nessuna malattia diagnosticata, allora lì non c'è più una cura.
Il problema di categorizzare il dolore da ciclo come malattia fa sì che lo si denormalizzi, nel
esatto.
senso che negli anni comunque si è fatto, e penso che si stia ancora facendo, un lavoro per appunto normalizzare il fatto che alcune persone abbiano il ciclo, il fatto che ci possono essere dei dolori che non sono non sono sempre normali, tra l'altro, perché poi questo è un altro, è un altro sottocapitolo, e quindi categorizzarlo come malattia fa sì che tutto il lavoro di normalizzazione, sì, esce del sangue da lì e va benissimo così,
è giusto, va bene.
Tutto questo discorso che si fa prima lo si va a perdere se la si categorizza come malattia.
Mm-hmm. Non è che si vuole trattare come se fosse una malattia, ma quando una persona ha una malattia, breve o lunga che essa sia, come viene trattata in un'azienda? C'è un congedo da malattia. Allora, il congedo mestruale dovrebbe essere trattato allo stesso modo, perché ai pari della malattia avviene il dolore. Questo vuole essere il ragionamento. Nessuno vuole sminuire chi ha questo problema definendolo una malattia. Più che altro si vuole evidenziare che quest'ultima dovrebbe essere associata alla malattia, al congedo malattia, a causa dell'inabilità al lavoro.
Il congedo mestruale, il fatto di chiamarlo con il suo nome, fa proprio appunto parte di tutto un discorso che, come dicevo prima, si è fatto negli anni per normalizzare, per non rendere più un tabù la mestruazione. Volevo chiedervi, voi come le chiamate? Perché anche il come si chiamano le cose è un simbolo di come vengono anche percepite, no? Ditemi voi, come chiamate il fatto di... Adesso, questo.
Il fatto, ciclo.
Anche io sempre.
Ok, quindi no, dite ho il ciclo.
Ho il ciclo.
Sì,
ok, le mie cose?
No.
Mai.
Mai. Tu come...
Lui non le
quando ne parli, come senti che se ne parla?
Se il discorso è improntato al ciclo, si parla di mestruazioni. Se parli con una persona che in quel momento le ha, in genere la domanda è quindi al ciclo.
Ok.
No, questo che può essere qualsiasi tipo di caso. Ma così in genere dicono tutti. Poi c'è chi magari è un po' più sensibile o magari ha un po' più di pudore, appunto dice c'ho le mie cose, però è sempre quello.
Vi chiedevo di come lo chiamate, perché appunto anche io ho la tendenza a chiamarlo ciclo, però mi sono accorta che in realtà chiamarlo ciclo è sbagliato, perché il ciclo è tutto il mese,
sì.
Non è solo i giorni della mestruazione, perché così si chiama, no? E ho parlato di questa cosa con la nostra esperta infermiera e consulente sessuale Federica Nike Sussegan, perché appunto mi sono accorta che non è una cosa solo mia, e quindi volevo capire.
Il fatto di alimentare questo stigma lo possiamo mettere nella terminologia che usiamo, il fatto di dire sporco, dare un'accezione negativa, non chiamare le cose con il proprio nome. Ok, anche a me ogni tanto scappa il dire mi sono arrivate le mie cose, ma perché sono sempre stata un po' abituata a usare questo gergo, però mi capita anche dire no, mi sono arrivate le mestruazioni, o ho le mestruazioni, cavoli, e ho mal di pancia, anche perché poi c'è un po' questa accezione negativa sul fatto di pensare che la donna, la persona mestruata, quindi la persona che sta mestruando, è intoccabile, isterica, e hai le tue cose. Quante volte ci è stato detto questo? Che può darsi anche che è vero, no? Che dici, ma che palle, che magari stai soffrendo, hai mal di pancia, hai mal di testa, sei scomoda, fa caldo, cioè voglio vedere un'altra persona a vivere questa cosa in determinate situazioni. Però c'è sempre questa accezione negativa, invece magari ci dovrebbe essere più supporto e più comprensione. Quindi l'utilizzo della terminologia secondo me è importantissimo.
Non vado dalle mie amiche, ho il ciclo, ho bisogno di un assorbente, non amo le mestruazioni, ho bisogno di un assorbente, cioè cambia, capito? È più friendly come parola, ciclo, è meno cattiva, meno dura, cioè secondo me è proprio una cosa che, cioè io preferisco dire ciclo, continuerò a dire ciclo, è sbagliato, bene, ok, ma non è perché sono pigra che non lo voglio dire, ma semplicemente perché lo trovo meno cattivo, meno, cioè, no.
Ma non trovi che la parola stessa rappresenti quello che accade?
Esatto.
E quindi sarebbe meglio proprio accettarla, tra virgolette,
no.
Per dire...
Non mi collega alle...
No, però nel senso, cioè, chiaramente il perdere sangue, cioè, è come una ferita, no?
Io
nel
sono
senso,
d'accordo
nel...
con
No, ma faccio l'avvocato del diavolo, però nel senso, cioè, il perdere sangue è una ferita, cioè è una cosa brutta, concettualmente parlando. E quindi il fatto che la parola stessa sia brutta, perché esatto, oggettivamente non è una bella parola, rappresenta quello che accade e quindi è giusto usarla. Perché ti dà cioè ti rappresenta quello che sta succedendo.
Il problema è poi l'implicazione che avviene, perché se tu dici ho il ciclo piuttosto che ho le mie cose, la cosa si frena lì associ subito il termine a quello che sta accadendo, ma senza entrare nei dettagli con te stessa. Invece mestruazioni alle volte implica poi l'azione di immaginare cosa stia accadendo.
Però se, cioè, secondo me è anche giusto così, cioè, sì. Se vogliamo normalizzarle,
esatto.
E far sì che anche le persone che non hanno mestruazioni capiscano o comunque empatizzino, tornando alla parola della puntata di prima, è magari meglio o comunque può aiutare metterli proprio di fronte a quello che effettivamente accade. Continuare a edulcorare la pillola su come si chiamano le cose, io lo vedo come un passo indietro.
Sì, è un po' una cosa, cioè dire ciclo sminuisce la cosa, secondo me.
Eh sì,
non cambia, ve lo giuro che a me non cambia.
Non è a noi che deve cambiare, è a chi non ce l'ha.
Esatto.
Il discorso che facevamo prima è che chiaramente bisognerebbe sensibilizzare, poi si può essere più o meno d'accordo sulla questione del congedo mestruale, però il fatto che ci sia un bisogno di normalizzare quelle che sono le mestruazioni, normalizzare il fatto che le persone con mestruazioni può succedere che non stiano sempre al top. Per normalizzare queste cose, il discorso va fatto a chi queste cose non le vive, ovviamente, perché noi
lo sappiamo,
aventi ciclo, lo sappiamo. Poi si può avere una sensibilità più o meno accentuata, però lo sappiamo cosa significa. Il discorso va fatto a chi il ciclo non ce l'ha. Il ciclo, le mestruazioni non ce le hanno, no?
C'è anche il problema dei genitori. Cioè ci sono mamme che si sentono a disagio a parlare alle figlie di questa cosa, il che è assurdo secondo me. Cioè secondo me deve partire dalle case questa cosa, perché dalla scuola ok, cioè all'elementare mi sembra esagerato spiegare a un bambino che cos'è, perché gente ce l'avrà 14 anni magari.
Col sistema riproduttivo viene trattato di vicino, io penso.
Però ce lo spiegano veramente male.
Ma anche spiegarlo all'età adulta fa male, cioè non è che c'è un'età giusta.
No,
se una persona è sensibile, perché poi devi spiegare nel dettaglio cosa accade, perché esce il sangue. Cioè, se io vi chiedo perché esce il sangue, voi sapete spiegarmelo in termini scientifici.
In termini scientifici,
ovulo si attacca e poi gratta via dalle pareti.
Capito? Ti viene ansia. Io mi sento male.
Però è il corpo umano, cioè, sì. Nel senso, a tre persone a questo tavolo, una volta al mese, succede questa cosa. Bella. E anche le due persone dietro le camere. E bella lì, cioè nel senso, non siamo dei mostri, non siamo degli alieni, è normale, è questo. Cioè, mi è sembrato di capire comunque da questo scambio che comunque le mestruazioni al giorno d'oggi restano ancora un pochino un tabù. Mm-hmm. E ho parlato di questa cosa con Federica.
Sì, sono convinta che il fatto che l'educazione sessuale possa rompere dei tabù sulle mestruazioni. Il fatto di conoscere qualcosa ci porta anche a togliere delle cose negative, no? Da questo argomento. Quindi spiegare fin da piccole, tra virgolette, sì, alle bambine e anche ai bambini che cosa sono le mestruazioni, perché arrivano le mestruazioni, da dove esce il sangue, perché esce, la quantità anche, no? Tra virgolette, pazienti no, più amiche che mi raccontano questo, tante amiche con figli che mi dicono no, perché lei, lui, bimbetta si è spaventato, ha visto la mamma piena di sangue, è stata poi colta come occasione per spiegare al bimbo, alla bimba, che cosa sono le mestruazioni, piuttosto di dire guarda, vedi tanto sangue in questo momento, però sai, non è tanto. Mm-hmm. E anche il quantificare tutto quanto, perché con quel sangue ha questa accezione di pericolo, no? Di oddio, stai sanguinando, cosa. Però se viene spiegato, quante ragazze quando ti parlano del menarca, nessuno mi ha detto niente, mi sono presa un colpo, pensavo di morire. In verità, se viene spiegato, dici, ah, sono arrivate, ok, perfetto.
Cosa si potrebbe fare appunto per far sì che quando una persona viene a conoscenza per la prima volta, che sia delle mestruazioni, che sia dell'esistenza degli assorbenti, che non ci sia questo, appunto, questa sensazione di schifo?
Ma allora, secondo me bisognerebbe avere lo stesso, cioè, all'educazione alle mestruazioni, perché possiamo chiamarla così, anche se rientra nell'educazione sessuale, bisognerebbe approcciarsi a questa come a quando si all'educazione sessuale, nel senso che ti portano la banana in classe e ti fanno vedere come si applica il preservativo. Perché non puoi farmi vedere la differenza e non puoi dirmi la differenza tu docente tra un assorbente interno e un assorbente esterno, o chiamare qualcuno del consultorio e farlo venire lì a spiegarti le cose, perché tua madre te le può spiegare quanto vuole, ma lei non è una professionista se non lavora in quel campo.
Cioè, il problema è che tante non lo fanno.
Esatto, secondo me ci starebbe un sacco se quella volta lì in cui decidono di fare educazione sessuale, perché si fa un anno solo educazione sessuale. Cioè, secondo me, dal momento che ritengono importante farti vedere come si applica un preservativo, è importante farti vedere anche qual è la differenza tra un assorbente interno e un assorbente esterno, e far capire alle donne qual è l'opzione migliore per loro. Spiegare, non solo per sensibilizzare gli uomini, ma anche le donne, perché alcune non sanno.
Bisogna parlarne, non è che ci sono tanti modi, ne si parla. Il fatto è dove, quando, con chi e come.
Ragazzi, grazie mille per questa bellissima discussione chiacchierata, e ci vediamo e ci risentiamo alla prossima puntata di Sexbox. Ciao raga.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Sexbox, un podcast prodotto da RSI, Radio e Televisione della Svizzera Italiana. Alla conduzione e alla scrittura Giorgia Blotti. Con Alessia Caracciolo in redazione, Anna Ungerbühler alle registrazioni e al montaggio, e il supporto di Federica Nicche Sussegan, infermiera consulente sessuale.